giardino di Albert.
E se un giorno ricevessimo un segnale da una civiltà extraterrestre? Ci ho pensato tante volte. Lo riconosceremmo, sapremmo decifrarlo. Sarebbe l'evento destinato a cambiare tutto. Beh, qualche giorno fa, il 24 maggio 2023, alle 21 ora locale, per la prima volta in 60 anni di ricerche, un segnale extraterrestre è arrivato da Marte, captato e poi diffuso da alcuni dei più importanti radiotelescopi sulla Terra, da quello di Medicina, in Italia, al Green Bank Observatory, nel West Virginia. E oggi centinaia di persone in tutto il mondo stanno cercando di decifrarne il contenuto. Il messaggio era in una frequenza non udibile da noi esseri umani, 8.4 GHz, ma gli astronomi del radiotelescopio di Medicina, a pochi chilometri da Bologna, dopo averlo registrato e condiviso, hanno provato a trasformarlo in un segnale udibile. Non è un'interferenza, non è un problema del vostro audio, è il segnale alieno captato lo scorso 24 maggio e trasformato in frequenze udibili. Ma prima di chiedervi cosa facevate quel giorno per esservi persi la notizia del millennio, beh, niente paura. Perché non si tratta di un vero messaggio extraterrestre, ma di una performance, un progetto artistico e anche scientifico. A Sign in Space, ideato da Daniela De Paulis, artista poliedrica, performer e operatrice radio, insieme a un gruppo di ricercatori e prestigiose istituzioni scientifiche, fra cui l'Istituto Italiano di Astrofisica, l'INAF, il SETI Institute, l'Istituto per la Ricerca di Vita Extraterrestre e l'Agenzia Spaziale Europea. Della ricerca di segnali extraterrestri e di questo progetto in particolare abbiamo parlato con la sua creatrice, Daniela De Paulis, resident artist presso il SETI Institute e il Green Bank Observatory, e con Germano Bianchi, tecnologo INAF e responsabile del radiotelescopio di Medicina, la Croce del Nord, entrambi membri del comitato SETI, che sta per Search for Extraterrestrial Intelligence. Il progetto di ricerca di vita extraterrestre ispirato e fondato dal grande astrofisico Frank Drake, morto lo scorso anno. La sua è stata una vita alla ricerca di segnali dallo spazio, una ricerca che ancora oggi portano avanti persone come Germano Bianchi, un veterano della ricerca SETI.
A me è capitato proprio i primi mesi che ero qua a lavorare al telescopio di Medicina, ero ancora giovane. Avevamo un sistema chiamato Serendip 4, donato dall'Università di Berkeley proprio per fare ricerca di segnali artificiali. Effettivamente avevo visto un segnale a banda molto molto stretta e con un certo drift in frequenza, cioè una variazione della frequenza del segnale che riceviamo. Se ricevessimo un'interferenza, questa sarebbe prodotta da un'antenna posizionata a terra, e siccome l'antenna che è ancorata al terreno non si sposta, ci darebbe nel tempo un segnale ad una certa frequenza costante. Se invece ricevessimo un segnale dallo spazio, quindi su un pianeta che si muove, noi stessi, la nostra Terra ovviamente ruota attorno al proprio asse di rotazione, per effetto di movimento il segnale viene shiftato. Quindi subito chiamai il direttore dicendo che questo segnale sembra molto strano. Venne e subito disse: prenoti i biglietti che andiamo a prendere il premio Nobel. In realtà poi l'antenna era puntata verso Marte e quindi probabilmente il segnale che stavamo ascoltando era un segnale proveniente da una nostra sonda. Un brivido venne quella sera, perché mi ricordo che ero alla fine del turno lavorativo, tutto svanì quando capimmo che l'antenna stava puntando Marte, e Marte ovviamente ormai è pieno di sonde che noi umani abbiamo inviato verso il pianeta rosso.
Il progetto Sign in Space, grazie al sostegno dell'ESA, ha potuto sfruttare proprio la sonda Trace Gas Orbiter della missione ExoMars, che dal 2016 orbita intorno a Marte per studiarne l'atmosfera. E da lì è riuscito a inviare il messaggio pseudo-alieno. Marte per tanto tempo è stato il luogo dove abbiamo immaginato potessero esistere forme di vita intelligenti. Oggi lo conosciamo per quello che è, cioè un freddo deserto, ma ciò non toglie che un giorno forse potremmo trovare anche lì segni di una vita ormai estinta. Ma quali sarebbero le caratteristiche di un segnale inviato da esseri intelligenti? Germano Bianchi.
Per definire se un segnale è alieno o meno, deve essere ripetibile, deve durare nel tempo e a quel punto c'è la conferma e l'evento si può definire tale. Che cosa sono i segnali intelligenti? Sono segnali artificiali, si distinguono molto bene dai segnali naturali perché i segnali modulati o segnali che utilizziamo noi frequentemente per mandarci messaggi via radio, come anche le telefonate o anche le ricezioni di emittenti radiofoniche, emettono un segnale che ha una certa portante, quindi una frequenza ben definita, e attorno alla frequenza che usano per trasmettere il segnale mettono l'informazione, che potrebbe essere voce, musica, eccetera. Ecco, un segnale di questo tipo qui, quindi un segnale modulato, la natura non riesce a generarlo.
Facendo un paragone con la musica, un segnale naturale è come l'emissione contemporanea di più note dalla tastiera di un pianoforte, mentre quello artificiale sarebbe una nota unica. Un segnale alieno deve essere quindi ripetibile, deve avere una certa durata e deve essere confermato da più radiotelescopi. Ricevere segnali sospetti non è così raro, dice Bianchi. Purtroppo spesso però si tratta solo di satelliti militari non catalogati o di fenomeni ancora incomprensibili per gli astronomi come i fast radio burst, misteriosi lampi radio di poche centinaia di millisecondi. Ma se pensiamo alle dimensioni dell'universo, come si fa a credere di essere soli? Miliardi di galassie, in ognuna di queste decine, centinaia di miliardi di stelle e altrettanti pianeti, lontanissimi da noi. E chissà quante forme di vita, nei miliardi di anni che ha l'universo, sono nate, evolute e scomparse. Beh, pensare di essere soli in questo infinito è quantomeno improbabile. Allo stesso modo, però, è altrettanto improbabile pensare di poter comunicare con una di queste forme di vita.
Per capire quanti pianeti ci sono e la possibilità che questi pianeti si fossero poi popolati, Frank Drake studiò una formula, la famosa equazione di Drake, composta da tanti coefficienti che moltiplicati tra di loro davano la probabilità statistica di trovare civiltà che fossero in grado di comunicare con noi. Sono coefficienti che fino a poco tempo fa erano arbitrari, nel senso che non sapevamo esattamente quanti erano i pianeti che potevano essere in un'orbita attorno alla propria stella che permettesse la vita. Beh, diciamo che oggi invece siamo in grado di stimare questo coefficiente. Su tutti i sistemi planetari che abbiamo scoperto, purtroppo attualmente solo una decina di questi sono pianeti che hanno dimensioni simili a quelle della Terra e hanno una distanza dalla propria stella che permette lo sviluppo della vita. Quindi sono in quella che viene chiamata zona abitabile. Noi ci dobbiamo basare sulla vita come si è evoluta sulla Terra. Su questi pianeti noi andiamo poi a puntare le antenne. Anche se trovassimo un segnale su un sistema planetario molto molto lontano, faremo fatica poi a interloquire con questi ipotetici abitanti, visto le distanze, ma c'è anche un altro problema, che la propagazione in particolare delle onde radio, ma in generale per le onde elettromagnetiche, si attenua con l'aumentare della distanza, quindi un segnale trasmesso dalla Terra con una certa potenza, dopo già 100 anni luce, si è attenuato talmente tanto che il nostro segnale praticamente svanisce nello spazio. Almeno con la tecnologia che conosciamo sulla Terra, con le potenze attuali applicabili sulle nostre antenne, raggiungiamo massimo 100 anni luce. E sono pochissimi i sistemi planetari nel raggio, quindi è anche difficile per questo motivo riuscire a comunicare. E se tutto funzionasse, servirebbero 100 anni per ricevere il segnale e altri 100 per rimandarlo indietro.
Un segno nello spazio è anche un racconto di Calvino tratto dal suo capolavoro Le Cosmicomiche, in cui narra l'impossibile e paradossale dialogo fra due esseri a distanze siderali. Ma perché continuare se, anche qualora esistesse una civiltà, comunicare sarebbe di fatto impossibile? Non si tratta di mettere in discussione il progetto SETI e le sue motivazioni, che sono qualcosa di troppo grande, ma è certo che alla luce di probabilità così basse di ricevere segnali alieni, bisogna giustificare i finanziamenti. E così si è cercato di ridurre sempre di più i costi, costruendo tecnologie che permettessero di sfruttare il tempo osservativo delle antenne in modalità piggyback, cioè mentre altri astronomi usano la stessa antenna per le loro ricerche, in parallelo si fa ricerca SETI, prendendo i segnali e analizzandoli. La ricerca SETI di segnali intelligenti si è sviluppata grazie a spettacolari strumenti come il radiotelescopio di Arecibo, una conca di 300 metri di diametro nell'isola di Porto Rico, è capace di ricevere ma anche di trasmettere segnali nello spazio, purtroppo collassato in modo irrecuperabile pochi anni fa. Oggi esistono tuttavia altri potenti radiotelescopi che, come spiega Germano Bianchi, sono usati non solo per la ricerca di segnali intelligenti.
Ovviamente il progetto SETI, per come è nato, è la ricerca di vita di segnali intelligenti, quindi onde radio, ma non solo, perché alcuni studiosi cercano anche fasci luminosi, quindi prodotti da laser. Dal punto di vista astrofisico, invece, stiamo anche cercando di capire se c'è acqua in altri pianeti. Dove c'è acqua, almeno per come lo sappiamo noi, si è formata la vita. Quindi in caso succedesse nell'universo un evento molto energetico e questo porta l'acqua ad uno stato eccitato, la molecola dell'acqua a quel punto emette energia ad una certa frequenza, i 22 GHz, che noi riceveremmo con i nostri radiotelescopi. La nostra parabola è dotata di ricevitori da 1,4 GHz, che è la riga di emissione dell'idrogeno, fino a 22 GHz, che è la riga di emissione dell'acqua, e poi in futuro è già previsto un upgrade fino a 100 GHz, questo poi ci permetterà di espandere la banda di frequenze e quindi aumentare anche la possibilità di ricevere segnali artificiali a frequenze anche più elevate. Dopo il danneggiamento del radiotelescopio di Arecibo, i cinesi hanno costruito questo nuovo parabolone da 500 metri di diametro, ferma all'interno di una conca, mentre ecco, quello che sarà il futuro della radioastronomia sono gli array di grandi antenne, come lo scalo, Square Kilometer Array. La tipologia dei radiotelescopi sono di due tipi, dischi parabolici puntabili, quelle che vengono chiamate antenne ad inseguimento, e array di antenne, quindi antenne molto più piccole, sparse in un territorio molto ampio, capaci di sommare i singoli segnali ricevuti dalle singole antenne. Parlo di antenne di un metro quadrato, ma se di queste antenne di un metro quadrato se ne installano un milione, alla fine sono un milione di metri quadrati, quindi diventa comunque un radiotelescopio estremamente sensibile. E questo è il concetto per cui ha dato avvio alla costruzione di SCA.
Le antenne SCA costruite nell'emisfero australe, quello con il cielo meno esplorato, rappresentano il futuro della radioastronomia. Semplici, piccole, con poca manutenzione e con un'area collettrice molto grande, tale da aumentare la sensibilità a livelli che le attuali antenne, grandi anche 100 metri, come quella del Green Bank Observatory, dove lavorò Frank Drake e dove oggi opera come artista residente Daniela De Paulis, non riescono a raggiungere.
La rivelazione stamani di una sorgente radio non identificata proveniente dallo spazio non può essere confermata né smentita.
Se volete avere un'idea di cosa sia un array di radiotelescopi, guardate il film Contact di Robert Zemeckis con Jodie Foster, che interpreta una radioastronoma. È stato girato in New Mexico, proprio nel sito del radiotelescopio Very Large Array, una rete di 27 radiotelescopi del diametro di 25 metri ciascuno. A parte le cuffiette attaccate alle antenne usate dalla protagonista per ascoltare il segnale alieno, beh, i radioastronomi non fanno così, non ricevono segnali audio, ma onde che devono essere analizzate con uno spettrometro per separare le diverse frequenze. Ecco, a parte questa concessione, Contact, dice Germano Bianchi, è uno dei film che più si avvicina alla realtà.
Perché non parlano la nostra lingua?
La matematica è l'unico linguaggio veramente universale, senatore. Sepolta dentro al messaggio stesso, si trova la chiave per decifrarlo.
Ma oltre alla science fiction, oggi il brivido di un contatto alieno è stato ed è al centro della performance di Daniela De Paulis, A Sign in Space, nome che riprende il titolo di una delle cosmicomiche di Calvino. Una simulazione che può farci immaginare quello che potrebbe accadere un giorno, come spiega la sua creatrice.
Il progetto è nato in maniera molto informale. Ero per alcuni giorni in Italia parlando con un collega del comitato SETI sulla possibilità di avere un elemento artistico in un lancio di un CubeSat. Quindi io ho subito proposto la possibilità di usare un messaggio simulato extraterrestre che poi venisse trasmesso verso la Terra. Ho subito contattato Stelio Montebugnoli e Germano Bianchi dell'INAF ed è immediatamente iniziata la nostra collaborazione. Poi, grazie all'INAF, siamo riusciti a raggiungere l'ESA. A quel punto, diciamo, le basi della collaborazione erano talmente solide che siamo riusciti a coinvolgere senza alcun problema anche radioosservatori molto più grandi, come appunto il Green Bank Observatory, che mi ha anche offerto una fellowship per sviluppare questo progetto. Anche il SETI Institute è stato un partner per il progetto, in quanto sono l'istituto più conosciuto al mondo che conduca ricerca SETI. La cosa più complessa è stata invece disegnare il messaggio, in quanto ci sono voluti 2 anni di lavoro in collaborazione con un gruppo di ricercatori di vari campi, umanisti, artisti, scienziati. Veramente ci siamo scontrati con la difficoltà di mettere in discussione tutta la nostra cultura, in particolare il bagaglio della cultura occidentale. E alla fine siamo con un gruppo ristretto di persone, di solo 3 collaboratori extraterrestri, per così dire, alla fine abbiamo creato il messaggio.
Sul messaggio creato, sulle modalità e le domande che si sono posti i suoi creatori, Daniela De Paulis mantiene la massima segretezza. Rientra nella performance artistica. La creazione del messaggio, che ha richiesto di superare il nostro antropocentrismo, dice, è stata la cosa più difficile. Di quel gruppo ristretto fanno parte anche l'informatico e artista Giacomo Miceli e l'astronomo Roy Smith.
Noi non stiamo avendo alcun tipo di influenza nel processo di decodifica e di interpretazione ed è proprio quello che io volevo a livello anche concettuale e artistico. Vorrei mantenere il più possibile uno scenario realistico che possa prepararci al meglio ad un possibile contatto con una civiltà extraterrestre. All'inizio, quando ho presentato l'idea al comitato SETI, comitato internazionale formato da antropologi, filosofi, astronomi, eccetera, chiaramente ho avuto un po' di riscontri negativi, in quanto alcuni antropologi pensavano che ci sarebbe stata una reazione molto forte da parte del pubblico.
Il timore era legato alla volontà iniziale degli autori di non dichiarare che si trattava di una performance artistica e di svelarlo poi. Era il timore che si potesse ripetere quanto accaduto alla fine degli anni 30 del secolo scorso, quando Orson Welles con il suo dramma radiofonico La guerra dei mondi simulò un contatto alieno in modo così realistico da suscitare scene di panico fra la popolazione americana. Forse si tratta di una narrazione esagerata, di sicuro erano altri tempi, ad ogni modo questo timore ha condizionato l'idea iniziale.
To make out a small beam of light against a mirror. There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames.
Il fatto che all'inizio del progetto io abbia ricevuto questo feedback dal comitato del SETI, abbiamo deciso di eliminare qualsiasi possibile confusione circa la natura dell'evento, dichiarare che era appunto un evento artistico che simulava questo primo contatto. quello che è successo è proprio quello che io desideravo, che è un forte spirito collaborativo all'interno del gruppo di ormai 300 persone che stanno lavorando quasi giorno e notte sulla piattaforma di Discord, cercando di analizzare questo segnale, di decodificarlo, di interpretarlo. L'ultima volta che ho controllato Discord ci sono più di 20 interpretazioni diverse dei dati di questo segnale. Vedremo quale alla fine sarà quella, diciamo, dominante e se corrisponderà alla interpretazione che vi ho dato io insieme anche ai miei due importanti collaboratori.
Se volete far parte di questo processo co-creativo, potete entrare nella piattaforma assigning.space, scaricare il messaggio e seguire il processo di decodifica, un processo aperto a interpretazioni diverse, come quando ci troviamo di fronte a un'opera astratta d'arte contemporanea e cerchiamo di coglierne il senso.
Ho sempre avuto questo forte interesse nell'usare l'arte come strumento di comunicazione assoluta. Con questo tipo di eventi, di performance, creo una forma di teatro immaginario, di film immaginario. Cioè, il film consiste nel offrire al pubblico internazionale una visione e ognuno, a livello sia individuale che collettivo, può portare questa visione oltre, può cercare di dare a questa visione un significato filosofico, artistico, culturale. Per me è questo il valore dell'arte nel XXI secolo, è una esperienza che potenzialmente può diventare collettiva e può portarci anche a pensare a delle cose che probabilmente nella vita di tutti i giorni non pensiamo o non abbiamo tempo da dedicare a questo tipo di storie.
L'unica cosa che ci permette di sentirci l'uno con l'altro, dice Germano Bianchi, sono le trasmissioni radio. Così negli anni 60 del secolo scorso è nata l'idea di ascoltare i segnali dall'universo per capire se qualcuno dall'altra parte avesse tecnologie simili alle nostre per mandarci un segnale. E il progetto Assign in Space, oltre a essere un progetto artistico, è un progetto con un'importante valenza scientifica, come ci spiega Germano Bianchi.
Noi abbiamo simulato quello che andremmo ad ottenere nel caso ricevessimo un segnale artificiale. Abbiamo per la prima volta testato la nostra tecnologia sfruttando questo esperimento. Le performance artistiche riguardano la possibilità di andare a decifrare l'informazione contenuta nel segnale ricevuto. Perché in realtà nel progetto SETI non è richiesto di andare a capire qual è il contenuto informativo che può raggiungere la Terra. A noi interessa solamente sapere se c'è qualcuno o no nell'universo che sia in grado di trasmettere un'onda radio.
Io penso che in fondo non è importante se riceveremo o meno un messaggio extraterrestre, ormai è una cosa che già esiste nell'immaginario collettivo, però per il tipo di tecnologia e di conoscenza scientifica che abbiamo a disposizione saremo in grado solo di trovare una civiltà che è simile alla nostra, non siamo ancora in grado di trovare una civiltà che comunichi o usi tecnologie che sono molto più avanzate delle nostre, perché è semplicemente un tipo di linguaggio che non possiamo ancora recepire.
E con queste parole, augurandoci di ricevere un giorno non troppo lontano segnali dallo spazio, ringraziamo i nostri ospiti. Daniela De Paulis, artista, performer e ideatrice del progetto Assign in Space, e Germano Bianchi, tecnologo INAF e responsabile del radiotelescopio Croce del Nord di Medicina. Da parte nostra continueremo su queste frequenze a mandare deboli segnali nel cosmo, con la speranza che non solo voi, ma magari anche qualche extraterrestre ci possa sentire. Chiudiamo con un frammento di una delle ultime interviste a Frank Drake, più volte citato, il padre del progetto SETI, scomparso nel 2022. Un piccolo pensiero. Grazie a Enea Ponzio per l'assistenza tecnica. Da Fabio Meliciani, oggi per voi autore voce del Giardino di Albert, un saluto cosmico.
And then later you find out, oh, there's another 100 billion galaxies. So there has to be life out there. And I think that's quite certain. What is difficult to say is what it's going to take to find that life. because their technologies may be difficult to detect.